Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Torniamo con la mente al sussidiario delle elementari, alle pagine dedicate alla preistoria. Probabilmente ricordi anche tu certe illustrazioni degli uomini primitivi che, vestiti di pelle, tornavano dalla caccia con la lancia in una mano e una preda morta sulla spalla, mentre le donne accovacciate, le donne primitive, raccoglievano bacche e sbucciavano baccelli circondati da una numerosissima prole. Ecco, dimentichiamoci questa cosa perché la realtà probabilmente era ben diversa.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Per il sussidiario, ma in generale per una lettura della storia dell'umanità comune e condivisa, tra gli esseri umani arcaici c'era una netta divisione dei compiti dovuta alle differenze fisiche tra le donne e gli uomini. I maschi, forzuti e maratoneti resistenti alla fatica, erano destinati alla nobile arte della caccia e alla difesa della tribù, mentre le femmine, fragili e indifese, indebolite dalle gravidanze e dall'allattamento, raccoglievano vegetali e restavano nei pressi del focolare a badare alla prole. Ecco, ora dimentichiamo tutto questo perché la storia, appunto, era ben diversa. Uno studio condotto da una ricercatrice francese e una statunitense prova che le donne cacciavano tanto quanto gli uomini e probabilmente erano pure più brave. Uno studio che ha preso in esame la fisiologia, l'antropologia e la paleontologia nostra e dei nostri antenati. Ma partiamo dall'inizio e proviamo a capire come si campava in quel tempo là. Torniamo a Lucy e agli australopitechi, cioè a quelle scimmie africane che 4 milioni di anni fa iniziarono a scendere dagli alberi per avventurarsi a terra. Cosa spinse una popolazione di animali della foresta più simile agli scimpanzé che a noi umani moderni ad abbandonare le chiome degli alberi, sicure e ricche di frutta in ogni stagione, per muovere passi incerti allo scoperto, con il rischio costante di finire tra le zanne di un felino? La risposta è il cambiamento climatico. Una lunga era con un clima più freddo e secco ridusse l'estensione delle foreste pluviali africane. Le scimmie che vivevano nelle aree centrali quasi non si accorsero dell'avvenimento, infatti sono rimaste là e sono gli attuali scimpanzé e i gorilla, cioè le specie a noi più vicine. Lo stesso non accadde per le altre scimmie. Il clima secco trasformò le aree periferiche delle foreste in savana e spinse giù dagli alberi quelle scimmie di periferia perché il cibo non era più a portata di mano, ma bisognava cercarlo e per questo camminare parecchio. Gli australopitechi erano piccoli e gracili, con la faccia da scimpanzé, ma i piedi buoni per camminare su due zampe. Abbiamo cominciato così e non abbiamo più smesso di marciare su gambe sempre più robuste, con le braccia più corte, è vero, ma con le mani libere di fare. Afferrare e usare cose. La nostra postura diventò sempre più eretta e meno scimmiesca, infatti all'australopiteco seguì l'Homo erectus che comparve 2 milioni di anni fa ed era un camminatore talmente abile da spingersi ai quattro angoli del mondo. Ci sono fossili di erectus in Africa, dove è nato, e in Europa, in Asia, dalla Cina fino all'isola di Giava in Indonesia. Aveva una faccia larga e abbastanza umana, ma dal collo in giù ci assomigliava parecchio. Gli erectus erano ottimi maratoneti. Vivevano di caccia e della raccolta di vegetali spontanei, piante, frutti, semi, radici e tuberi. Erano cacciatori-raccoglitori. Cacciavano con armi semplici come lanci di legno e pietre. Cacciare era un lavoro pericoloso, perché le prede hanno corna e zoccoli e poi corrono veloci. Gli erectus cacciavano, è vero, ma erano lenti e si cibavano volentieri di carcasse, molto più comode. Però gli erectus avevano un'arma speciale, una cosa mai vista prima. Il loro era un corpo nuovo, diverso da quello delle scimmie rimaste nella foresta. Un corpo trasformato per adattarsi a un ambiente secco e caldissimo, con il sole sempre a picco. Quindi, vediamo come erano fatti. Gli Erectus erano certamente neri, perché la pelle scura è una naturale protezione solare. Come noi, non avevano una pelliccia, ma avevano i capelli. La posizione eretta espone una superficie piccola al sole, di certo inferiore a quella di un animale che si sposta su quattro zampe. Noi ci scotiamo soprattutto testa e spalle, un quadrupede pure tutta la schiena. Abbiamo i capelli perché erano un berretto naturale, per riparare la testa ed evitare pericolose insolazioni. E poi l'evoluzione diede agli Erectus il naso, cioè un naso sporgente come il nostro, una novità importantissima. Il naso pulisce l'aria che inspiriamo e recupera buona parte dell'umidità di quella che espiriamo. È importante recuperare acqua perché ne perdiamo tantissima con il sudore. Ecco, il sudore, un altro adattamento fondamentale. Grazie al sudore, gli Erectus e noi rinfreschiamo il corpo. Il sudore evapora e si porta via buona parte del calore in eccesso. L'afa ci ammazza perché il sudore non evapora e grondiamo boccheggiando.
Tanto fa caldo.
Ma nell'aria secca della savana il sudore se ne va e il corpo gode. Cosa che gran parte dei quadrupedi non sa fare e quindi ansimano perché non hanno le ghiandole sudoripere come noi. Ma se ansimano, gli animali devono fermarsi. Dissipano calore, è vero, ma non possono correre mentre lo fanno o collassano. Un cane non suda e quando ansima per il caldo si deve fermare, magari all'ombra, poi si ripiglia e riparte. Ma noi no, l'Erectus no. Noi sudiamo, andiamo avanti e sudiamo. Il nostro è ancora un corpo forgiato dalla savana. Siamo tra i pochi mammiferi che possono correre a lungo sotto il sole. Non veloci come una gazzella, una zebra o un gnu. Quelli scattano, sono velocisti, ma noi siamo maratoneti. L'evoluzione ci ha dato questo corpo verticale, col nasone e i capelli arruffati, capaci di sudare come un maiale. No, i maiali non sudano, cioè i maiali dovrebbero dire sono sudato come un umano. Ma non possono dirlo perché non hanno le ghiandole sudoripere. I maiali infatti si rinfrescano con i bagni di fango. Ecco, giusto per chiarezza. Insomma, perché la natura ci ha fatto ottimi maratoneti? Bisogna chiederlo agli Erectus. Immaginiamo un gruppo di nostri antenati nella savana africana. È mezzogiorno, fa un caldo terribile. Tutti gli altri animali fanno una pausa, i leoni sonnecchiano, i grandi erbivori cercano un po' d'ombra, sanno che possono stare abbastanza tranquilli, nessuno li caccerà. Ai carnivori verrebbe un coccolone, e invece noi no. Gli Erectus puntano una preda, una zebra, un gnu, e cominciano a seguirla. Quella scappa, poi si ferma per ansimare e riprendersi, ma i nostri continuano e la raggiungono. È una maratona, una staffetta, la preda non ha tregua, non ha tempo di riprendere fiato, va avanti sempre più fiacca, i nostri la rincorrono e lei è sempre più accaldata. Gli Erectus continuano, marciano, seguono le tracce, non danno tregua alla preda finché la temperatura corporea dell'animale sale a livelli letali. La zebra, lo gnu, la gazzella stramazza e allora si può finire a sassate e bastonate. Con una certa facilità. Per mettere in pratica questo tipo di caccia per sfinimento non basta un corpo da maratoneta. Servono anche collaborazione, scambio di informazioni, comunicazione, buona memoria, orientamento, capacità mentali sofisticate per interpretare le tracce e gli indizi, formulare ipotesi e strategie. In poche parole, serve un buon cervello. Un cervello tutto maschile, perché era l'uomo che cacciava, no? Mentre le donne se ne stavano a sbucciare baccelli, personaggi secondari di una storia evolutiva maschia e pettoruta, l'uomo virile portava avanti l'evoluzione dell'intero genere umano. L'idea che il corpo delle donne non sia adatto per gli sforzi prolungati, elaborata da qualcuno che di certo non ha seguito un travaglio e poi un parto, è ancora tra noi. Oggi la maratona è una specialità anche femminile, ma non è sempre stato così. L'idea che una maratona potesse danneggiare le preziose capacità riproduttive femminili è stata abbandonata solo di recente.
The idea of running long distance was always considered, you know, very questionable for women because, you know, an arduous activity would mean that you're going to get big legs and grow a mustache and hair on your chest and your uterus was going to fall out.
Questa è un'intervista a Catherine Switzer, la prima donna a correre la maratona di Boston nel 1967 con il pettorale numero 661.
C'era l'idea che la maratona potesse dare problemi alle donne, tipo che facesse ingrossare troppo le gambe, che facesse cadere l'utero o che facesse crescere i baffi e i peli sul petto. Quando compilai il modulo per l'iscrizione alla maratona, firmai con le sole mie iniziali. In questo modo non potevano sapere che fossi una donna. Quando mi hanno vista correre, il direttore di gara saltò giù da un furgone, mi afferrò urlando «Fuori dalla corsa e dammi quei numeri!» e poi mi spinse e cercò di strapparmi il pettorale coi numeri. Aveva la faccia più feroce che avessi mai visto. Era davvero fuori controllo. Ho risposto che avrei finito la gara con le mani e le ginocchia se necessario, perché nessuno credeva che avrei potuto farcela e invece dovevo farcela per tutte le donne. Ho finito in 4 ore e 20 minuti quella gara che mi ha cambiato la vita. Verso mezzanotte, quando stavamo tornando da Boston e ci siamo fermate sulla superstrada per prendere un gelato e bere un caffè, abbiamo visto i giornali con le foto e lì ho capito che quello che era successo era molto, molto importante e avrebbe cambiato la mia vita e probabilmente avrebbe cambiato gli sport femminili.
I realized that now this was very, very important and this was going to change my life and it was probably going to change women's sports.
Metto il link del video completo nella descrizione dell'episodio. È il momento di raccontare la ricerca svolta dalle scienziate Cara Okobok e Sara Lacey. Una ricerca complessa, come dicevo, che ha preso in esame aspetti fisiologici, paleontologici e poi antropologici. Iniziamo con la fisiologia, cioè la scienza che studia come funziona il corpo umano. Gli estrogeni sono i principali ormoni sessuali femminili. Dice Wikipedia che
gli estrogeni sono presenti in entrambi i sessi, anche se nelle donne in età fertile raggiungono livelli serici molto più alti. Gli estrogeni promuovono la formazione dei caratteri sessuali secondari femminili, come il seno, l'allargamento del bacino e sono coinvolti nella proliferazione dell'endometrio e in diversi fenomeni del ciclo mestruale.
Gli estrogeni fanno anche altre cose. Durante l'attività fisica, gli estrogeni sembrano stimolare il corpo a utilizzare il grasso immagazzinato per produrre energia prima di usare i carboidrati, accumulati sotto forma di glicogeno. Il grasso contiene più calorie per grammo rispetto al glicogeno, brucia più lentamente e quindi è la fonte energetica ideale per sforzi continui, moderati ma prolungati. Inoltre, gli estrogeni promuovono anche l'accumulo di grasso all'interno dei muscoli perché sia localmente e immediatamente disponibile per alimentare le fibre muscolari. Secondo la ricerca, rispetto agli uomini, le donne utilizzano fino al 70% in più di grasso per produrre l'energia necessaria per sostenere un esercizio fisico prolungato. I muscoli degli uomini infatti prediligono il glicogeno, che brucia in una vampata e sostiene sforzi intensi, potenti ma di scarsa durata. Non solo, femmine e maschi umani differiscono anche dal punto di vista delle fibre muscolari. Rispetto ai maschi, le femmine hanno più fibre muscolari di tipo 1 o a contrazione lenta. Queste fibre generano energia lentamente utilizzando i grassi. Non sono potenti, ma si stancano molto lentamente. Sono le fibre muscolari che assicurano la resistenza. I maschi, al contrario, hanno più fibre di tipo 2 o a contrazione rapida, che utilizzano il glicogeno per fornire energia rapidamente in grande quantità, ma si stancano molto velocemente. Gli estrogeni hanno anche una funzione protettiva dei muscoli contro i danni provocati dagli sforzi prolungati. Insomma, le femmine sono più adatte per le attività di resistenza, mentre i maschi per quelle potenti sì, ma molto brevi. Morale, le donne sono maratonete, gli uomini sollevatori di pesi.
Sono così evidenti le differenze tra donne e uomini nella corsa? L'ho chiesto alla mia amica Enrica Albera, autrice del podcast Sentiamoci al Top e Live Trainer.
Se siamo tutti d'accordo, partirei da un assunto molto semplice, ossia che uomini e donne siano diversi fisicamente, biologicamente e psicologicamente. Questa ormai è cosa risaputa. Ma la cosa davvero sorprendevole è che ogni volta che la scienza si mette ad indagare sulle differenze tra i due sessi, scopre sempre qualcosa in più. L'ultima curiosità, infatti, riguarda proprio la resistenza alla fatica, pensate un po', nella corsa. Sembra che nelle partenze l'uomo abbia performance fisiche migliori, ma che all'aumentare della distanza la donna regga meglio la fatica. C'è poco da dire, ragazzi, siamo toste, ma questo lo sapevamo già. Pensate che a questa conclusione non sono arrivata io, ma una ricerca condotta da Run Repeat, realizzata insieme all'Associazione Internazionale degli Ultra Runners, che hanno analizzato più di 5 milioni di risultati sportivi, confermando come oltre una certa distanza, in media, le donne superino gli uomini nella corsa. Quindi, sul lungo, cari uomini, trovate lungo. Vediamo quali siano i meccanismi all'origine di queste differenze, però. Tiriamo in ballo i ricercatori dell'Università statunitense di Dayton, in Ohio. Il corpo femminile, infatti, sarebbe più propenso a bruciare energie in maniera più regolare e sistematica, mentre lo sforzo maggiore degli uomini sarebbe profuso nelle fasi iniziali di una competizione. Questa migliore gestione consentirebbe così alle donne di avere ancora energie da spendere nelle fasi più avanzate della gara. Gli studiosi canadesi dell'Università della Columbia Britannica, invece, sostengono che i maschi siano fisicamente più forti e veloci, mentre le femmine abbiano una maggiore resistenza muscolare. Un test ha infatti dimostrato che le partecipanti donne, dopo aver svolto esercizi muscolari semplici, siano meno affaticate rispetto agli uomini di età e capacità atletiche simili. Quindi studi differenti ma che portano allo stesso risultato. Un altro aspetto interessante che voglio trattare per ultimo ma non per ordine di importanza è sicuramente quello legato alla predisposizione psicologica. Noi donne, a livello comportamentale, in particolare se facciamo riferimento all'origine evolutiva, saremmo portate a perseverare ed amministrare in maniera ottimale le nostre forze, mentre invece l'uomo tenderebbe a spendere le proprie energie in modo più immediato. Quindi, che sia fisico, che sia biologico, che sia psicologico, il risultato porta sempre a pensare che attraverso la nostra parsimonia anche la resistenza nella corsa per noi non abbia segreti.
La paleontologia è il secondo aspetto preso in esame dalla ricerca. E la paleontologia è la scienza che studia le forme di vita del passato. I paleontologi hanno esaminato le lesioni sugli scheletri degli umani antichi per cercare indizi sulle loro abitudini di vita. Tra i neandertaliani, per esempio, donne e uomini presentano gli stessi traumi e usure dello scheletro. Questo significa che erano tutti impegnati in operazioni simili, senza distinzione tra i sessi. Tutte e tutti cacciavano, raccoglievano e poi lavoravano le pelli, il legname e le ossa degli animali. I neandertaliani vivevano in piccoli gruppi familiari, quindi tutti i membri del gruppo dovevano essere in grado di svolgere tutte le attività necessarie per la sopravvivenza della tribù. Anche le nostre antenate e antenati portano i segni di traumi simili, soprattutto a partire dal Paleolitico superiore, il periodo compreso tra 45.000 e 10.000 anni fa, quando i primi sapiens giunsero in Europa e svilupparono nuove armi, come arco e frecce, punte di pietra, armi e arpioni in osso per pescare. Inoltre, nel Paleolitico superiore, donne e uomini sapiens venivano sepolti allo stesso modo, con corredi funebri identici, segno che non esistevano gerarchie e ruoli basati sul genere. Infine, le ricercatrici portano prove antropologiche, cioè studi che riguardano le ultime tribù di cacciatori e raccoglitori che vivono ancora oggi nei posti più remoti del pianeta. Anche tra questi gruppi umani le donne cacciano. Quindi, il fatto che donne e uomini facevano cose diverse è solo un pregiudizio? Sì, se consideriamo i tempi remoti, no se guardiamo il nostro passato più recente. Secondo la ricerca, infatti, la nascita delle disuguaglianze tra i generi coincise con lo sviluppo dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Una cosa storicamente abbastanza recente, quindi, che fu già teorizzata dal celebre filosofo francese Jean-Jacques Rousseau nell'opera Discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini del 1755. Secondo Rousseau, con l'agricoltura, quindi con il possesso della terra e di conseguenza con la nascita delle città, l'umanità conobbe il patriarcato, gli eserciti e la guerra, le epidemie, le classi sociali e le ingiustizie. Insomma, sembra proprio che sia necessario riscrivere i manuali di storia.
Ma perché questi pregiudizi, questi stereotipi sono così difficili da abbattere? L'ho chiesto alla mia amica Pega.
la storia è che sui libri che studiamo sin da piccoli vediamo sempre uomini, vediamo sempre conquiste da parte di uomini, tutti nella letteratura, nella storia, geografia, sono tutti uomini, non ci sono donne, non ci sono tracce di donne. E quindi questo insomma fa capire anche come la storia è stata sempre raccontata da un unico punto di vista. Non possiamo appunto negare che il patriarcato in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, in cui stiamo continuando in qualche modo anche ad alimentarlo, proprio portando avanti questi stereotipi, portando avanti questi linguaggi. Il linguaggio è fondamentale, il linguaggio forma il pensiero ci fa fare delle azioni, e quindi sono tutti retaggi culturali che noi ci portiamo e che poi in tutte le parti del mondo, non c'è un posto al mondo dove le donne siano considerate alla pari o quasi, perché ci sono anche paesi che diciamo sono un po' più progressisti, però per la maggiore appunto le donne non sono sullo stesso livello in termini di diritti. Ecco, cioè noi ereditiamo ancora forse un po' di questi pensieri che però purtroppo non riusciamo o con grande difficoltà riusciamo a superare in qualche modo. La generazione Z è quella più sveglia, ovviamente, è quella che in qualche modo sta mettendo in discussione lo status quo, sta distruggendo tutti quegli schemi, quelle box in cui noi non ci riusciamo più a trovare, quindi hanno molto più coraggio, hanno molto più coraggio di dire no, di disobbedire, insomma sono molto più svegli, però è ovvio che bisogna trovare comunque un incontro tra le generazioni. Dalle generazioni precedenti purtroppo c'è poco ascolto, e questo poi porta effettivamente poi a esserci questi scontri anche per esempio sulla parola patriarcato. Quindi è un momento storico importantissimo, e probabilmente stiamo ritornando forse all'idea della donna cacciatrice a questo punto, perché le donne si stanno riscoprendo anche grazie ai movimenti digitali come MeToo, come Non Una di Meno, come Donna Vita Libertà, insomma sono tutti movimenti che uniscono tantissime donne da ogni angolo del mondo, e questo poi effettivamente ci fa capire di quanto nella storia siamo state oscurate, siamo state messe da parte perché eravamo considerate incapaci o non all'altezza, e quindi adesso è proprio il momento della rivincita.
Pega, quale messaggio potresti dare a una bambina?
Nel momento in cui vi dicono non uscire da sola, oppure vi mettono tutti i vincoli e voi vi sentite in qualche modo strette e soprattutto non in linea con lo stesso magari avvertimento oppure ripresa che viene fatto al bambino, ecco, vi direi siate un po' più critiche, magari in quel momento chiedete perché magari a me dici di non uscire da sola e invece al fratellino, al cuginetto non viene detto la stessa cosa, e questo ovviamente invece il messaggio è appunto, lo so che è molto forse presto, però è un lavoro molto inconscio che inizia da quando veramente si è piccolissimi, quindi fate domande, chiedetevi perché magari venite trattate in un modo piuttosto che un altro, e soprattutto non abbiate paura, perché voi sarete fortissime, troverete la vostra strada e resterete soprattutto sulle vostre gambe, non avete bisogno del appoggiarvi o mantenervi a nessuno. Sono Pega Moshirpour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali, e mi occupo di temi di tutti gli stereotipi, perché purtroppo o per fortuna quando sono arrivata in Italia ho subito incontrato il primo stereotipo culturale, quindi sono stata messa alla prova del dimostrare che cosa sono gli stereotipi culturali e come diciamo abbatterli. E poi da lì, insomma, nella mia crescita, essendo poi donna, essendo straniera, quindi ho preso tutti gli stereotipi e i pregiudizi che mi hanno portata poi ad avvicinarmi tantissimo al tema dei diritti umani, e quindi l'importanza soprattutto del nostro attivismo e partecipazione.
Ringrazio le mie ospiti, Pega, Enrica e Gaia Grassi, per aver dato la voce alla maratonetta di Boston. Discoscienza si chiude qui, vi do appuntamento per la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati. Ah, e poi iscrivermi a discoscienza@gmail.com.
E chi tema? Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No!
Sì!
S'apri il dibattito!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.